Il dottor Marco Puoti, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera a tutti.
Con il dottor Puoti vogliamo... No, aveva detto qualcosa, l'ho coperta?
No, spero che mi sentiate bene.
Sì, sì, perfettamente, perfettamente. Allora, con il dottor Puoti, come abbiamo detto in anticipazione, vogliamo un po' sviscerare questa matassa molto complicata, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, che è sempre molto confusa, non per colpa, diciamo, spesso del mondo scientifico, quanto insomma, il mondo giornalistico a cui io appartengo. La questione è la variante inglese, no? Di questa variante inglese c'è piombata tra capo e collo all'improvviso. Lei sta seguendo un po' tutto il dibattito. Oggi c'è questa notizia per cui sarebbe più contagiosa per le fasce d'età minore, ma insomma cosa sappiamo al momento, dottore?
Allora, attualmente dobbiamo innanzitutto fare, per onestà intellettuale, una chiarezza sulla terminologia, nel senso che si parla di variante, ma il termine può farci fraintendere, perché ci può far capire che sia sovravvenuto un nuovo virus, una nuova tipologia di virus. In realtà si parla di lineage, quindi famiglia, un ramo diverso, filogenetico di SARS-CoV-2, che non è un virus diverso e semplicemente cambia per qualche piccola modifica nel suo materiale genetico. E questo ci permette già di capire che esistono altre modificazioni che sono avvenute, e infatti è inappropriato anche definirla inglese volendo, perché mutazioni che si sono viste in questa famosa variante inglese sono già state viste indipendentemente in altri paesi, come appunto anche in Italia ultimamente. La paura è appunto che possa essere una forma, quindi una famiglia più contagiosa, quindi che abbia maggiore trasmissibilità. Attualmente non abbiamo dati se non delle inferenze indirette, nel senso che si è associata la possibilità, si è osservata la coincidenza fra la comparsa di questa famiglia e l'aumento percentuale del picco epidemico osservato nel sud-est dell'Inghilterra. Ovviamente questa osservazione è solo ipotizzata, nel senso che gli esperti inglesi fortunatamente stanno continuando a studiarla, perché ovviamente osservare due eventi in contemporanea non vuol dire che tra i due eventi esiste un rapporto di causa-effetto. Quindi al momento non abbiamo dati precisi. Anche a riguardo la maggior trasmissibilità nelle fasce di età pediatrica, quindi adolescenziale, allo stesso modo, finché non avremo dati e studi non possiamo affermare un qualcosa del genere.
A proposito invece del vaccino, quello diciamo che ha detto all'inizio mi fa pensare che in realtà non dovrebbero esserci grandi problemi.
No, in realtà al momento è improbabile che avvenga una inefficacia del vaccino e dei vaccini attualmente che sono stati appunto convalidati. Questo perché, ad esempio, le faccio un esempio, secondo dei studi recenti, una delle mutazioni che sembra quella essere correlata all'aumentata affinità verso il nostro recettore, quindi la CE2, questa mutazione N501Y, nome così difficile, è stata anche ritrovata nei topi di laboratorio usati per sviluppare alcuni vaccini, e i vaccini hanno presentato una elevata percentuale di efficacia. Quindi attualmente è improbabile. C'è anche da dire che non esiste solo la risposta anticorpale, quella appunto che viene allenata dal vaccino presentando questa proteina spike al nostro sistema immunitario, ma c'è anche la componente cellulare, che è insensibile a quelli che sono i cambiamenti eventuali sulla proteina spike, che poi è anche una proteina molto grande, quindi ci saranno anche altre diversi mattoncini su cui andranno a agire gli anticorpi. Quindi che cambia un mattoncino o una serie di mattoncini non è per forza di cose una inefficacia del vaccino.
Allora, tutto quello che mi ha detto finora mi porta a sintetizzare: attenzione, ma quindi osservazione, ma al momento non si scorgono dei profili di pericolo ulteriore.
Esatto, noi dobbiamo essere in grado di avere, di continuare ad osservare come si muove questa nuova famiglia, continuare a studiarla e fare molte sequenziamenti. L'Inghilterra fa un numero enorme di sequenziamenti del genoma virale e questo gli ha permesso appunto di osservarla già dagli inizi di dicembre, fine novembre. Non è un qualcosa di astruso, dobbiamo solo fare alla ricerca quello per cui è nato, ovvero osservare, capire e poi eventualmente prendere i provvedimenti.
Mi spiega solamente un'ultima cosa in conclusione, perché parliamo di mutazioni, no? I virus RNA tendono a evolversi in modo molto rapido. Però quest'estate, quando qualcuno diceva che mutava il virus, era preso per terrapiattista. Com'è sta storia?
Allora, in realtà le mutazioni cosiddette, ovvero i cambiamenti genetici nell'RNA virale sono praticamente all'ordine del giorno, sono cosa mondana per chi appunto mastica qualcosa di virologico.
Però se si ricorda, insomma, se qualcuno si azzardava a dire il virus può mutare, sta mutando, era no, assolutamente.
Sì, perché c'è da capire in che modo veniva appunto affibbiato questo termine, perché mutare non significa per necessità di termine che diventi più buono, più cattivo o neutro. Un cambio in una proteina o in un aminoacido di una proteina, quindi nel mattoncino che costruisce il...
No, ma questo è chiaro, lo dicevo dal punto di vista della comunicazione, perché se si abitui l'opinione pubblica a pensare che questo è un virus immutabile, appena arriva una mutazione la gente va nel panico perché dice che sta succedendo, no?
Se invece appunto... perché si utilizza il termine mutazione e non cambiamento genetico.
Grazie anche per questa precisazione, buona serata al dottor Marco Puoti, buon lavoro.
Grazie mille.
342 81